Salmo 145. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue meraviglie.
Proclamano lo splendore della tua gloria
e raccontano
i tuoi prodigi.
Dicono la tua potenza e parlano della tua grandezza.
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
Paziente e misericordioso è il Signore, e l'entra via e grazia.
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodano, Signore, tutte le tue opere,
dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Per manifestare i tuoi prodigi e la suprema gloria del tuo regno.
Il tuo regno è regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
Il Signore sostiene quelli che oscillano e le alza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni bene.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
Appare il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva.
Il Signore protegge quanti lo amano, ma conserve tutti gli enti.
Canti la mia bocca la lode del Signore, e ogni vivente benedica il suo santo, santo in eterno e sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
È un salmo e di contemplazione di quello che fa Dio nella creazione, e ogni realtà è vista come segno della tenerezza del Signore che si espande su tutte le creature, e come Lui che provvede il cibo, la vita a ciascuno secondo il suo bisogno. Chiediamogli questa sera che anche a noi conceda il cibo di cui abbiamo bisogno. Riprendiamo, dopo aver interrotto l'anno scorso, il Vangelo di Marco, e lo prendiamo un punto abbastanza interessante e decisivo. È un brano che parla appunto di decisioni da prendere nel nome del Signore. Ecco, leggiamolo. È un brano anche di tipo nuovo rispetto ai precedenti. Ha una struttura strana, fatta a cascata, in casco. Sembrano affermazioni messe lì a caso, dove quella che viene dopo è agganciata a quella che viene prima perché è la stessa parola che richiama. Quindi quasi un testo di libera associazione, no? In realtà in questi testi di libera associazione ci sono spesso i significati più profondi, perché si associano queste cose. E vedremo appunto insieme di questo testo e la ricchezza che contiene.
Siamo al capitolo 9, versetti 41 a 50. Infatti chiunque vi dia da bere un bicchiere d'acqua nel nome, perché siete di Cristo, amen vi dico, non perderà la sua mercede. E chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui se gli sta sul collo una mola d'asino ed è gettato in mare. Se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che andare con le due mani nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che con i due piedi essere gettato nella Geenna. Se il tuo occhio ti è di scandalo, gettalo. È meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio che con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Poiché ciascuno sarà salato col fuoco. Buono è il sale, ma se il sale diventa insulso, con che cosa lo condirete? Continuate ad avere in voi stessi sale e a vivere in pace tra voi.
Come vedete, sembra un brano messo lì a caso con tante affermazioni. La prima è, dice, chi dà un bicchiere d'acqua nel nome, si riaggancia al brano precedente dove si parla del nome di Gesù, uno che nel tuo nome scaccia i demoni e non segue noi. Riprende il tema del nome, il servizio nel nome, quindi sotto la stessa parola nome poi riprende un altro tema, quello del servizio. Per contrappunto il versetto successivo parla del cattivo servizio che è lo scandalo, quindi per associazione il servizio richiama il contrario del servizio. Per associazione lo scandalo richiama la decisione che dobbiamo avere nel tagliarci via ciò che è di scandalo, la mano, il piede, l'occhio, come vedremo. Perché diversamente dice buttiamo via la vita nel fuoco della Geenna, e la parola fuoco le richiama il fuoco, che è poi il fuoco dello Spirito Santo che dà il sale, che è la sapienza, e questa sapienza poi sarà ciò che ci permette di vivere in pace con tutti. Questa è la struttura del brano che a prima vista sembra messa giù a caso, ecco, con qualche richiamo. Vedremo che invece ha un nesso interno abbastanza preciso che riguarda proprio le nostre azioni.
Riprendiamo il testo. Infatti chiunque vi dia da bere un bicchiere d'acqua nel nome, perché siete di Cristo, amen vi dico, non perderà la sua mercede.
Questo versetto parla di un piccolo atto di servizio che è dare un bicchiere d'acqua. Matteo aggiunge fresca. Ecco, ogni piccolo atto di servizio ha un significato divino, dipende da come lo si fa. Qui dice un bicchiere d'acqua nel mio nome. Non è secondaria l'intenzione nelle nostre azioni. Perché io posso dar da mangiare a uno, supponi, perché così lo lego a me e mi fa da schiavo, cresco uno schiavo. Posso dar da mangiare a uno per filantropia. Posso dar da mangiare a uno perché è figlio di Dio e mio fratello. Alla lunga viene fuori ciò per cui dai da mangiare. Quindi la stessa azione è qualificata dall'intenzione. Cioè la stessa azione può essere fatta per egoismo, per ideologia, che regge finché regge, e per la verità profonda dell'altro che è figlio di Dio, e quindi hai la ricompensa secondo quel che cerchi nell'intenzione. Se cerco la mia affermazione, ho come ricompensa il mio orgoglio. Con l'azione buona alimento il mio orgoglio. Se, e questo lo si fa molto spesso oggi, dice ma non basta fare il bene in nome del bene. Sì, qual è il nome del bene? Il bene non esiste in astratto. Il bene in cosa lo fai consistere? Perché la persona, quella persona ha un valore assoluto. In cosa consiste questo valore assoluto? E adesso spiego. Cioè nel nostro secolo abbiamo assistito a tanto bene fatto senza il nome di Dio, dove la persona o la giustizia o la pace diventava l'assoluto. E in nome di questa assolutizzazione abbiamo avuto, se volete, l'uomo bravo, puro, la razza ariana, abbiamo avuto il nazismo. La giustizia, abbiamo avuto il comunismo. Cioè, in nome dell'idea assolutizzata, distruggi l'uomo concreto. Se agisci nel nome del Signore, che è padre di tutti e gli altri sono realmente fratelli, agisci nella verità. Quindi non è secondario perché agisci. Agisci per Dio, perché Dio è suo padre, lui è mio fratello. Lui non è l'assoluto come non lo sono neanch'io, ma nella mia azione anche piccola vivo l'assoluto. Se non vivo l'assoluto, assolutizzo, metto come fine qualcosa che non è assoluto e alla fine questo diventa sempre distruttivo, perché l'idolo distrugge, sia che sia il mio io, sia che sia l'uomo come tale, e in nome dell'umanità che si fanno tutti i crimini. Quindi il agire, servire nel nome del Signore è agire nella verità e nella libertà dell'uomo.
E aggiungere un piccolo particolare, quello che sta dicendo il Silvano, dicendo che quando agisce per orgoglio o così per autogiustificazione, non necessariamente lo si fa appunto per così essere ben visti o per sentirsi bravi, qualche volta lo si fa anche per l'incontrario, cioè spinti da sensi di colpa, ma è sempre un'autorealizzazione. Si agisce perché si vuole risarcirci di qualcosa che pensiamo, ecco. Quindi al centro però c'è sempre il soggetto che con la sua decisione in fondo mira sempre a una autorealizzazione o una correttezza che però è tutta centrata su di sé.
Ed è interessante vedere come la realizzazione dell'uomo, cioè la sua ricompensa di figlio, è legata anche ai gesti minimi, e l'abbiamo già detto varie volte, che sono i gesti minimi che rivelano la verità profonda dell'uomo. I gesti grossi siamo quasi tutti capaci di farli, perché sono anche gratificanti e danno autostima. I gesti minimi di servizio indicano effettivamente l'amore. L'amore si manifesta nelle cose piccole, nelle attenzioni minime, che non sono più minime. Quindi questa prima frase dichiara quanto sia importante l'intenzione in ogni azione di servizio. Cioè ogni servizio è corretto non solo se è giusto quel che fai, ma se è giusto il fine per cui lo fai. E il fine non può essere altro che quello che c'è, che cioè Dio è padre, l'altro è fratello, è figlio in Cristo come me, e allora amando Lui davvero realizzo me. La mia realizzazione è amare Dio come Dio. Con questo è il primo versetto che parla dell'importanza del servizio nel nome del Signore.
Versetto 42, e chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui se gli sta sul collo una mola d'asino ed è gettato in mare.
E questo versetto sembra che non c'entri, e invece c'entra molto. Il contrario del servizio, che fa crescere il fratello nella libertà e nella verità, è lo scandalo. Lo scandalo è la pietra dove inciampi e cadi e ti fermi. Quindi tante nostre azioni sono di scandalo, cioè impediscono all'altro di crescere. Il contrario del servizio è lo scandalo, il cattivo servizio. E lo scandalo lo si può dare anche senza accorgersi. Uno dice, io agisco spontaneamente. Beh, io adesso agisco spontaneamente e do una botta qui, tu Francesco saresti d'accordo? No. Cioè, voglio dire, bisogna vedere che risultato ha sull'altro la mia azione, sempre. Tante volte posso fare un'azione vera che può essere più scandalosa di una meno vera. Ti spiego. La luce illumina, no? Avete mai provato sull'autostrada o sulla strada quando uno davanti vi punta i fari negli occhi che grande illuminazione avete? Sbattete conto. Cioè non è detto che la verità presentata così davanti agli occhi sia necessariamente un servizio. Bisogna fare la verità nell'amore, nella carità. Cioè se tu sai, dice Paolo, non sai ancora come bisogna sapere. La vera sapienza è quella di aiutare l'altro a scoprire la verità. Non è che presentandogli la verità davanti agli occhi lo illumino, lo posso anche accecare. Quindi non solo posso scandalizzare con le azioni cattive, quello è chiaro, ma anche con le verità non dette al momento giusto, non so se è chiaro. E questo è più delicato, l'esempio tipico è Paolo, nel capitolo 8 della prima lettera ai Corinzi, parla delle carni sacrificate agli idoli, dice: io le mangio tranquillamente perché so che gli idoli non esistono, quindi sono libero, piena libertà, le mangio come voglio e quando voglio. Se però mio fratello, che è convertito da poco al paganesimo, viene scandalizzato da questo perché è ancora debole, pensa magari che ancora gli idoli ci sono, ma allora io non mangio carne in eterno, perché è più importante il mio fratello, la sua vita, della verità che ho in testa io. Perché la verità non è la verità che so, la verità è anche quella che aiuta l'altro a crescere. Non so se capite, è difficile coniugare la verità con l'amore, anche nell'educazione dei figli, anche in ogni rapporto. Bisogna essere veri, però non basta essere veri. C'è la verità che offende, c'è la verità che demolisce, c'è una verità che costruisce nello spirito, che è progressiva, che è lenta, che illumina, che è paziente, che è benevola, che sa attendere, che non urta. È un'arte molto difficile. Senza questa arte si può fare scandalo anche con le cose buone, questo è scandalo. E fare questo, dice Gesù, è meglio se uno ha una mola d'asino al collo e viene gettato in mare. Non è che Gesù esorti al suicidio o all'omicidio, dice: mettiamo insieme tante mole e buttiamo via. No, vuol dire un'altra cosa, che dare scandalo è il vero suicidio, perché impedendo al fratello di crescere io non mi comporto da fratello, quindi uccido la vita filiale in me. Quindi non è secondario l'altro come recepisce la mia azione, perché nel come recepisce l'altro io vivo o meno la mia fraternità, e vive la fraternità è questione di vita o di morte. Se non sono fratello non sono figlio, non amo. Quindi certi rigorismi di mente che questo è vero e basta, no? Difatti è sempre sulla verità che si litiga e ci si uccide. Le guerre, se sono sante, non finiscono più. Quelle sbagliate, c'è una speranza che finiscano, ma se sono giuste. Bisogna stare molto attenti a non usare la verità o la presunta verità come trappola per l'altro, come istintivamente e abbondantemente facciamo. Cosa mi serve la verità? Per controllare la situazione e controllare l'altro, invece che per servire.
Che questa cosa che è d'ostacolo e scandalizza può essere molto piccola, perché se guardiamo anche il parallelismo, no, di questi due versetti, allora un bicchiere d'acqua, ecco, salva, una piccola un piccolo scandalo fa perdere, perde il fratello e mi perdo io. Quindi nelle grosse azioni o nei fatti più eclatanti ci si accorge, ma forse è da fare più attenzione nel quotidiano alle piccole cose come il bicchiere d'acqua, nel suo contrario.
Quindi in fondo il principio dell'azione nostra è duplice: uno è il nome, cioè in che nome lo faccio, cos'è che muove la mia azione, cioè è per potere mio, è per un'ideologia alla quale sacrifico le persone, o è davvero per la verità sua e mia che siamo figli di Dio? Questa è la prima domanda. La seconda: ciò che faccio aiuta davvero in questa direzione o è d'inciampo? Perché potrei avere l'intenzione giusta e poi realizzare uno scandalo, cioè impedisco all'altro di raggiungere quella verità. Quindi si esige nelle relazioni sempre anche molto discernimento, soprattutto nelle relazioni educative, ma anche di coppia, di amicizia, qualunque relazione. Cioè, quello che dico giova davvero all'altro, lo fa crescere, oppure gli è di ciacqua. Normalmente non sembra che le chiacchiere facciano crescere molto la verità, la libertà delle persone. È importante. E adesso per associazione allo scandalo vengono tre affermazioni sulla decisione, cioè bisogna saper tirar via tutto ciò che è di scandalo. Il presupposto, diciamo prima di leggere il testo, è che noi siamo figli di Dio, basta tirar via ciò che non lo è, cioè tutto ciò che è di inciampo, che è di scandalo, che è menzogna, che è trappola per l'altro, che è presunzione, tutto ciò che è negativo, ecco, è tutto di più, bisogna tagliarlo via. Come quando si fa la scultura con la creta, cosa si fa? Come si fa a tirar fuori la forma? La forma c'è già, bisogna togliere ciò che è difforme, e viene fuori la forma giusta. Così è importantissimo nella nostra vita, ed è la prima, è la cosa fondamentale da fare, ecco, non basta dire io agisco spontaneamente, no, in me è spontaneo sia il bene che il male. Anzi, normalmente è più spontaneo il male, sono sincero. Quindi non basta il criterio della spontaneità. C'è il criterio dell'intelligenza che capisce per quale fine, del discernimento che mi fa vedere se l'azione raggiunge il fine, e poi della capacità di tagliare via ciò che non costruisce. L'uomo deve decidere, decidere vuol dire decidere, tagliare via. Ciò che è negativo va tagliato.
Allora, versetto 43, se la tua mano ti è di scandalo, tagliala, è meglio per te entrare monco nella vita che andare con le due mani nella Geenna, nel fuoco inestinguibile.
Il primo motivo di scandalo è la mano, la mano è il modo di agire, distingue l'uomo dall'animale, la mano è tutto ciò che facciamo. Normalmente cosa facciamo con la mano? Ecco, c'era un eroe mitico Briareo che aveva 100 mani, che noi normalmente abbiamo 100 mani per prendere, devo tagliarle via quelle 100, tenere quell'unica che serve, quello per ricevere e per dare. Le altre mani ci distruggono. Abbiamo tutti esperienza di tutte queste tendenze, la mano è il possesso, è il tenere in mano. Infinite mani che possiedono, tagliamole via tutte, ce ne basta una, quella che riceve e dona. E questa è la mano del figlio, la mano che ci rende ciò che siamo. Se non facciamo così, finiamo nella Geenna. La Geenna è una valle a ovest di Gerusalemme, fuori le mura, sopra c'è la casa dei Gesuiti, dall'altra parte, e dove c'era il tempio del dio Moloch, dove sacrificavano le vittime umane prima che gli ebrei conquistassero Gerusalemme. Allora, per dissacrare il luogo, buttavano lì le immondizie e le bruciavano. Era una discarica e c'era sempre il fuoco per bruciare le immondizie. Allora era diventato simbolo del buttare via la vita nell'immondizia che brucia, di fuoco inestinguibile, perché bruciava giorno e notte. Cioè, se tu non decidi, butti via la vita. Quindi non è che Gesù esorta ad automutilazioni strane, esorta a decidere per la vita e a buttare via tutto ciò che sa di morte.
Quindi il tagliare vuole dire, ecco, non avere, non vivere nell'illusione, o anche agire nell'illusione che tutto quello che uno riesce a fare deve farlo, quindi, ecco, e con l'angoscia o di non sapere decidersi mai, oppure di arrabattarsi a fare tante cose, ma che appunto consumano il fare, consumano la mano molto di più che non la decisione, cioè il taglio. Quindi,
no, sarebbe utile per esempio vedere nel nostro fare, ecco, quanto è un fare che ci costruisce e costruisce la libertà nostra e altrui, e quanto invece è un fare che ci distrugge, è un fare che ci sacrifica la vita nostra e altrui. Perché oggi si vive spesso nell'illusione che tutto è possibile, no? Si può fare anche l'uomo con la planazione, si può far saltare il mondo 7, 8, 10, 20 volte, basta premere un pulsante. tante cose si possono fare. Tra le infinite possibilità c'è da decidere qual è che costruisce. E c'è solo una cosa che costruisce fondamentalmente, è il gesto d'amore, è la mano che sa ricevere come dono e sa donare. È la mano stessa di Dio. È questa che ci fa entrare nella vita.
Versetto 45, e se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che con i due piedi essere gettato nella Geenna.
Ecco, il piede è importante per l'uomo e serve per raggiungere quello che la mano ancora non può toccare. Se l'uomo è pellegrino, viaggia, cammina, perché? Perché cerca, il piede rappresenta la speranza, ha i suoi obiettivi. E noi abbiamo 1000 piedi per andare su infinite strade, ma sappiamo andare sulla strada giusta, quella che dà la vita. Cioè praticamente il piede rappresenta la speranza, la mano la carità e l'occhio la fede, no? Ti fa vedere. Ecco, abbiamo infinite speranze che ci deludono e lì investiamo la nostra vita. So tagliarle via quelle che non servono. Ma non è, ripeto, un'azione di mutilazione. Non è meno vivo uno che taglia via queste mani, è più vivo. Cioè non è un sacrificio, inteso nel senso che butti via qualcosa di valido. È elevare davvero ciò che ti muove. E torno a ripeterlo perché c'è spesso l'illusione oggi che meno si rinuncia meglio è nella vita. No, no. Se tu ti vuoi sposare, rinunci al resto perché realizzi. Il Don Giovanni è l'uomo non realizzato, che non realizza nessun amore, per esempio. Uno che sa far di tutto, quando uno si presenta che sa far di tutto, stai tranquillo, vuol dire che sa far niente. Se no ti dice quel che sa fare quella cosa. È importante sapersi determinare, perché noi siamo limitati, è nel limite che viviamo il tutto. L'illusione e il delirio di onnipotenza diventa la frustrazione dell'impotenza poi, quindi è molto importante, soprattutto oggi, la decisione, perché si vive nell'illusione che si può non decidere, perché oggi possiamo avere virtualmente tutto. Però in realtà no.
E se il tuo occhio ti è di scandalo, gettalo. È meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio che con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue.
Ecco, l'occhio rappresenta ciò che determina il fine, cioè è il primo che arriva, ti fa vedere che devi arrivare lì, poi i piedi vanno e poi la mano tocca, no? Quindi l'occhio è l'intelligenza, ecco, che determina i suoi obiettivi, i suoi fini, verso cui ti muovi con speranza per poi agire. Ecco, quali sono i miei obiettivi? I miei occhi dove vanno? L'occhio va dove va il cuore. Sono obiettivi che effettivamente costruiscono la mia vita. Tante volte noi siamo appunto anche qui come quel mostro mitologico che aveva 100 occhi, si chiama Argo, come il nostro cane, ecco, 100 occhi che guardano da tutte le parti, ci manca l'occhio che guarda dalla parte giusta, che è quello di volersi bene e voler bene, questo è l'occhio giusto. Gli altri occhi ci distruggono solo. Come vedete, allora il problema è fondamentale della nostra vita è saper scegliere tra le tante proposte. L'occhio propone, tra le tante speranze, tra le tante azioni, posso valutare qual è che ha un risultato positivo, che è per la vita eterna, cioè per la vita vera, piena. Ecco, quale invece delle mie speranze, delle mie azioni, dei miei obiettivi mi rovinano? Come vedete, allora è in concreto che bisogna decidere sulla propria vita. E chi non decide è già perduto. Ha già versato la sua vita in infinità di indecisioni. Se tutto va bene diventa come l'asino di Buridano, che tra due uguali mucchi di fieno, mancando la ragion sufficiente, perché era equidistante di qua o di là, è morto in mezzo. Questo capita all'asino se fa il filosofo, ma all'uomo capita più spesso, e cioè non decide, ritiene che tutto sia possibile, e quindi no, devi sapere tu quello che costruisce la vita. Ed è interessante allora che la riuscita o meno della nostra vita, tutto sommato, è serbata al nostro libero arbitrio, la nostra capacità di decidere. Quindi è un grande potere l'uomo di realizzare o distruggere il mondo. E oggi lo comprendiamo ancora di più, l'uomo ha il potere di realizzare o distruggere il mondo intero anche. Cioè, davvero è tutto nelle mani, dipende da quali obiettivi ci mettiamo e quindi quali scelte operiamo.
E ancora di più pensando cosa, dove si, ecco, quali potevano essere le scelte, le speranze e le possibilità di azioni di quella cultura e di quel tempo. Quindi per noi questo è moltiplicato all'infinito, quasi si può dire. Quindi da una parte sembra che sia più difficile, ma l'esortazione è ancora più stringente.
E non lasciamoci ingannare dal virtuale.
Versetto 49 e 50, poiché ciascuno sarà salato col fuoco. Buono è il sale, ma se il sale diventa insulso, con che cosa lo condirete? Continuate ad avere in voi stessi sale e a vivere in pace tra voi.
Ecco, terminava prima col fuoco che non si estingue, il fuoco della Geenna. La parola fuoco richiama un altro fuoco che sala. Che cos'è? E si riferisce probabilmente ai sacrifici che erano salati e poi venivano consumati col fuoco, però dice che questo sale è buono. Il sale nella cultura biblica è simbolo di sapienza, che dà sapore, se no le cose sono sciocche, sono scettiche. Quindi c'è una sapienza che ci viene dal fuoco dello spirito, quello ci sale, ci dà la vera sapienza. Cioè ciò che ci fa decidere per la vita è il fuoco dello spirito, è il fuoco della sapienza. La sapienza del Signore, la sapienza dell'amore, è questo che ci fa decidere per la vita. E questo sale è molto buono, ma state attenti di non perdere il sapore, perché se questo sale diventa insulso, con che cosa lo condirete? Cioè se uno perde l'obiettivo della vita, che è l'amore, che è la realizzazione dell'uomo, è l'amore di Dio nel prossimo, ecco, hai perso il sapore, la sapienza, cioè la tua vita è buttata via. Se però voi avete sale in voi stessi, se avete questa sapienza, allora vivrete in pace tra voi. Se ricordate, il brano cominciava con i discepoli che litigavano tra loro, perché avevano un'altra sapienza. Avevano la sapienza delle mille mani, chi aveva più potere, litigavano su tante cose. Se avete invece questa nuova sapienza, che saper tagliare via tutto ciò che è negativo, per tenere ciò che dà la vita, che è l'amore, allora vivrete in pace tra voi. Allora realizzerete pienamente la vostra esistenza. E come vedete è un brano è così abbastanza strano rispetto al solito, no? Anche come struttura, un incastro di detti che uno non sa bene cosa stiano lì a fare, ma mi sembra che sia di grande insegnamento proprio rispetto alla nostra azione, che deve avere, riassumendo, un'intenzione precisa, che è quella dell'amore, che deve essere intelligente. Cioè sapere se davvero la mia azione realizza o meno il servizio e di scandalo, e poi le tre esortazioni e la decisione, cioè decidere nelle mie azioni, nelle mie speranze, nei miei obiettivi, quali mi realizzano. E quanta gente è frustrata perché si pone falsi obiettivi. Il più falso di tutti è un certo senso di autorealizzazione, come se fosse una cosa da fare chissà che cosa. L'autorealizzazione è sapersi voler bene e voler bene agli altri. Puoi fare un lavoro, un altro, quello che ti riesce meglio e che ti riesce. Ecco, il problema di questo brano allora è chiedere al Signore questo fuoco, ecco, questo fuoco dell'amore che è davvero un sale di sapienza, e questo ci conserva nella pace che è l'insieme di ogni benedizione. Come vedete, questo brano ci offre le caratteristiche dell'uomo libero, che sa perché agisce, sa che la sua azione effettivamente è così, non il contrario di così, e sa decidere togliendo ciò che non fa funzionare la sua azione nella direzione giusta. Quindi è un grosso appello proprio alla presa di coscienza della nostra libertà. Possiamo anche interrompere qui quando siamo in comune.
La precisazione lì al versetto 41, al primo versetto, a proposito del nome che viene specificato poi perché siete di Cristo. Allora una interpretazione frettolosa potrebbe essere, va bene, chi incontrerà, non so, un apostolo, un discepolo, un cristiano, siccome ha questo grande maestro, questo grande Signore Gesù, insomma il Signore gli dà un bicchiere d'acqua, avrò ben meritato, avrò una ricompensa. Ecco, questo essere di Cristo indica un po' la caratteristica di tutti, di ogni uomo, e quindi fare qualcosa per qualcuno perché è di Cristo, cioè vuol dire in quanto definiti da Lui e non definiti da un legame di sangue, una parentela appunto, una nazionalità, una religione, ma in quanto definiti da Lui, cioè ecco, figli e fratelli. Quindi, questo di Cristo è qualcosa, ecco, di molto più vasto che non, diciamo, il credente in Lui classificato dentro, ecco, uno spazio religioso.
Sentiamo cosa mi ha colpito di questo brano.
A me viene in mente quando parlavi di fare la verità nella carità, che certo è vero, la carità è sempre determinata anche, penso, da chi è di fronte, no? Il bisogno è determinato dalla situazione in cui si trova quello che è davanti. E citavi l'esempio di San Paolo, no? Gli idolotiti, e mi viene in mente poi un'altra frase, no? Quindi una certa gradualità comunque anche nell'esporre, nell'accogliere, nell'insegnare, nel stare con gli altri, no? In relazione appunto alla situazione degli altri. E mi veniva in mente una frase di Paolo VI che diceva che però bisogna stare attenti a non confondere la legge della gradualità, non è la gradualità della legge, no? E quindi magari come fare, come se il criterio comunque certo è la carità, poi c'è anche questa.
Credo che è sempre importante valutare il risultato. Il risultato presunto è segno di saggezza, sempre vedi giusto. Ma anche se sono stolto, il risultato è quello che è, inutile ostinarmi, dici ho sbagliato e cambio. Per cui è sempre importante per l'uomo verificare le nostre azioni se hanno raggiunto l'obiettivo che ci eravamo proposti. Cioè non basta dire avevo la buona intenzione, se no è a fin di bene che si fa tutto il male. La mia buona intenzione ha avuto un'esecuzione corretta o ha ottenuto il contrario? E allora proprio verificare l'azione. Il saggio che ha fatto tanti errori prima la verifica in anticipo. Noi che abbiamo fatto magari meno errori non siamo ancora saggi. Avere la sapienza di vedere gli errori e dire, bene, così non va. non si pretende quell'immobilismo di uno che allora deve essere sicuro prima di agire, no. La mia sicurezza è che posso anche sbagliare, anzi che normalmente sbaglio, ma almeno vedere l'errore e dire va bene, scusa, ho sbagliato. Mentre è brutto quando si dice no, io ho fatto giusto, è l'altro che ha capito male. Allora cosa resta? Tagliare la testa all'altro perché ha capito male e fare le crociate in nome della verità, non so. È delicata la cosa, ma è abbastanza, soprattutto nel rapporto anche in famiglia, nel rapporto interpersonale. Io posso aver detto anche le cose più giuste del mondo, almeno che a me parevano giuste, ma quando si parla in due è importante quel che capisce l'altro, e normalmente capisce molto di più di quel che io intendevo, e allora è la capacità anche di dialogo, di crescere, di verificare se... Che un atteggiamento che per esempio preoccupa, ecco, è quando uno è molto sicuro delle sue opinioni, o può essere anche giusto essere sicuro di quel che faccio, vorrei essere, avere almeno una certa sicurezza, ma poi dopo, invece di vedere come aiutare l'altro a crescere nelle cose che ritengo vero, con le cose che io so di sicuro comincio a condannare gli altri, a giudicarli, a bloccarli, a... Beh, questo non è gran bella cosa. Se so qualcosa devo imparare come sapere, cioè come aiutare l'altro a crescere nella verità. E così cresco anch'io. Lo dico perché abbiamo anche noi stessi preti questo pericolo di dire la verità, l'ho detta, calma, dipende da come l'hai detta. Tu puoi dire cose vere che nuociono, se non sono dette nel modo giusto, al momento giusto.
A me viene in mente, non so quanto c'entra, però il film della piccolezza. Mi fa venire in mente di dire d'acqua, il... e vedo un po' appunto questa lotta, no, tra l'uomo carnale un po' l'uomo finato allo spirito, è un cammino dove appunto piano piano si muore l'uomo vecchio, rinunciando comunque a cose che ti fanno stare meglio certamente. Cioè, tutto un di più che è fasullo per arrivare appunto all'essenzialità, a stare anche un po' meno a se stessi, perché scopri che sei figlio di Dio, stasera stesso, voi tutte siamo figli di Dio, siamo figli di Dio, una cosa grossa. Solo con l'umiltà, un po' l'umiltà, la tenacia delle bruse, delle bambine di oggi, che brucia per credere che nulla è impossibile a Dio. È possibile che noi diventiamo imponenti, se come ci chiediamo, un po' più buoni.
Io vorrei anche chiedere un po' una cosa, no? Se il tema della decisione della libertà dice qualcosa oggi, perché personalmente avverto il pericolo che l'ambito della decisione tende a diminuire sempre di più perché è già tutto deciso. L'economia c'è Maastricht, non c'è più nulla da fare, e il modo di pensare è già deciso, se non pensi in quel modo sei out. Cioè, stare a Che margine ha oggi nella nostra vita la capacità di decidere liberamente per ciò che ci fa vivere bene? O quanti invece siamo già tutti decisi nelle mani, negli occhi, nei piedi? Il modello è quello, le speranze da realizzare sono quelle, le vediamo da tutti i canali, 5 televisivi, 5 dei sensi, più la fantasia che il senso dei sensi, quindi 6 ne abbiamo. Ecco. Abbiamo il controllo di vari canali, almeno dei nostri.
Sì, qualche volta c'è l'impressione che si siano già cavati gli occhi, si sia già tagliata la mano, si sia già tagliati i piedi, quindi si può anche rovesciare l'immagine, ma quando si sono cavati gli occhi, di solito vuol dire che si è guardato una cosa sola, ma non quella. E allora è come non avere avuto, è come non avere l'occhio, come non avere speranza, come non avere obiettivo. E così l'andare dove non ci si realizza è come non andare, come non avere i piedi, è come essere fermi. Questo forse che l'illusione di poter andare, vedere, fare tutto non fa capire che non si va da nessuna parte.
Mi interessa questo argomento perché in questo periodo devo fare delle scelte che mi interessa molto, ma il motivo per cui tante volte io e penso tanti altri non vogliono decidere è che si sembra che se decidi una cosa, cioè che butti via quello, poi dopo, e se tu hai capito male, io dico va bene, rinuncio a questa cosa perché è superflua, però dico se poi un domani, come tante volte mi rendo conto, ho scelto la cosa sbagliata o la persona sbagliata dal punto di vista professionale o in generale. Cioè, su alcune cose la vedo questa differenza. L'esempio del Don Giovanni, per esempio, mi sembra proprio chiaro. Se tu non ti scegli di metterti in gioco con una persona, con un lavoro, con qualcosa, non riuscirai mai. Però nella scelta piccola, nella scelta concreta, tendo a non scegliere, a non decidere, ti fanno sentire che poi avrai perso una cosa in modo irreparabile. Questo secondo me è una cosa che gioverà sempre di più, perché devi sempre scegliere prima come età. Io a 24 anni mi sento già di essere in ritardo e non so come uno non ha tempo di decidere le cose.
Io qualche volta pulisco il mio tavolo dai fogli e li butto nel cestino. Poi mi è capitato spesso di buttare via proprio il foglio che ce l'avrà per una settimana. E li stracciamo minutamente. Adesso non li straccio più, li lascio lì e prima di vuotare do una guardata. Però bisogna sapersi imbarazzare, se no non ti muovi più. Quindi magari decisioni anche caute, non irreversibili nel momento. Però sapere in che direzione andare. Perché se no resto immobilizzato, non mi muovo più, quindi c'è davvero il pericolo, al limite è meglio sbagliare scelta che non scegliere. La scelta sbagliata va bene, ho l'esperienza di aver fatto qualcosa e saper scegliere, questa è una cosa giusta, e qualcosa è, ma la non scelta è niente. Cioè, è l'essere semplicemente manovrati e alla fine è peggio, anche se puoi stare meglio economicamente e socialmente, umanamente sei peggio perché sei una pedina. Non so se avete questa sensazione spesso. Anche una scelta piccola, libera, che ti dà di meno in termini di riconoscimento sociale, però ho una scelta, mi piace e da quel che volevo io non la cambio con nulla. Cioè, sapere quello che vale, poi posso anche sbagliare, grazie a Dio, guarda, finché viviamo tutto è rivedibile più o meno. E poi se moriamo si rivede tutto tranquillamente. Comunque, quindi avere anche la libertà che insomma non sta il destino dell'universo nelle nostre mani. Se sbaglio, sbaglio e mi ricredo. Se posso, se no, va bene, resto lì. E cerco di vivere bene e dare un indirizzo migliore a quel che vivo. Ecco, una certa sportività ci vorrebbe. Se no sono come anche persone che sono insieme da 10 anni ma sanno che non posso stare insieme, non si decidono a lasciarsi e vanno avanti per 30-40 anni, ma è meglio decidersi anche prima. E ci si decide sapendo sempre quel che si vuole. però bisognerebbe anche sapere certe cose, so che non le voglio, perché se non mi dà quella gioia, quella pace che dovrebbe darmi, vuol dire che non va, allora cercherò altrove. Quindi avere anche una certa sportività in fondo, non essere troppo angosciati, per mal che vada sbagli, ma già sbagliare è una cosa grossa, vuol dire che so decidere. L'errore non mi fa paura, e non decidere che mi fa paura. L'errore è un fatto umano molto umanizzante, ti dà esperienza, ti fa crescere. Se per caso hai fatto questo sei anche contento. Ma il non decidere è peggio, mi sembra, no? Ed è il grosso problema forse oggi.
Io lo vedevo un po' collegato anche a quello che parlavi prima, no? Il fare il bene nel nome di chi? Credo che sperimentiamo da più lati proprio di essere imprigionati. L'unica cosa a cui non ci abituiamo è proprio questa prigione, comunque l'anelito resta sempre, no? E forse tutto il bene che si cerca di fare, anche se a volte non nel nome giusto, nasce proprio da questa diffidenza a decidersi per qualcosa, bene magari nel nome proprio di Cristo, e dall'altro la necessità comunque qualcosa di fare, perché a un certo punto l'avverti, e quindi ti giochi magari non in maniera definitiva, è un bene saltuare, un impegnarsi per qualcosa. Forse vedo questa tensione, no, fra...
È interessante vedere perché c'è la decisione. Non è che uno getta il dado e poi vede cosa esce o guarda l'oroscopo. La decisione è perché è dentro una passione profonda. Allora bisognerebbe saper leggere molto bene dentro dove il tuo cuore trova davvero, in che direzione trova pace, gioia, serenità, realizzazione, qual è il mondo di valori, di riferimento. Quindi è un fatto davvero positivo, non è che uno che si sposa sta lì a piangere e dice guarda quante donne lascio, normalmente si sposa che è contenta che ha trovato quella giusta. Così ogni decisione è perché in fondo hai trovato ciò che ti piace. Ecco, e forse bisogna stare attenti, come diceva prima Beniamino, mi ha impressionato anche ha detto, forse abbiamo 100 occhi, ma abbiamo perso l'unico occhio. E quindi è da ripulire forse cosa vogliamo effettivamente nella vita. Che senso ha questa nostra vita, no? Quando io capisco questo, allora davvero tutto si semplifica, perché vedo se è utile o meno in questa direzione. Cioè, se ho determinato che voglio andare a fare quella cima, quella scalata, beh, prenderò quel mezzo che porta lì, quell'attrezzatura che serve per quello scopo. Se ho deciso di andare al mare, prendo un'altra direzione, altra attrezzatura. Ma la decisione è conseguente al proprio l'aver scoperto in che direzione muoversi. E io penso che è importante oggi coltivare davvero dentro di sé quelle cose che danno senso alla vita e che ci indicano le direzioni positive verso cui muoverci.
A me colpisce in queste indicazioni che appunto capisco che non sono mutilazioni, però sollevano il problema dell'essenzialità, no? Cioè sembra che appunto meglio zoppo, meglio cieco, tutte le cose che ci spaventano poi, no? Non solo perché sono handicap fisici, ma perché c'è l'assenza della perfezione, sembra esserci l'assenza dell'autonomia, anche se non zoppo, non ho la mano, cioè non sono completo, non posso realizzarmi interamente. Allora, tu chiedevi appunto nella scelta quanto siamo condizionati, e un condizionamento è forse anche quello proprio di una piena realizzazione che deve essere visibile. Cioè io credo che la nostra società ci chieda tanto, no? La società siamo noi, però il condizionamento sia anche tanto quello di arrivare a un punto che sia visibile, cioè chi sei, dove sei arrivato, quindi non solo nella carriera ma anche nella famiglia, e questo delle volte senza che sia veramente un obiettivo nostro, non so, anche perché ti sembra necessario gratificare i genitori, gratificare la moglie, il marito, i figli, no? Perché in fondo per mio figlio sono arrivato ad essere un medico, questo. Per cui c'è, mi sembra di vedere questa indicazione, io la vedo così, un'indicazione essenziale, anche nella decisione che apparentemente sembra ottimale, ma cioè in fondo ho fatto, sono arrivato, non so, a laurearmi, sono arrivato a un certo livello della mia carriera o anche nella famiglia. L'altra cosa che mi colpisce è il discorso sullo scandalo, cioè il fatto che siamo interconnessi, siamo strettamente interconnessi, quello che facciamo non cade mai, no? Per cui adesso non solo lo scandalo, sto pensando allo scandalo nel confronto dei credenti, ma proprio così anche affettivo, no? Cioè l'altro che ti guarda e ti vede fare una cosa sbagliata, aspetta un gesto che non c'è, no? Cioè il fatto mi preoccupa questo, di quanto ogni nostro gesto ha una conseguenza, sempre, no? Quindi quando tu dicevi manca la fraternità, quindi manca il rapporto di figlio, perché non sono riuscito ad essere fratelli.
Ti colpiva un po' quanto diceva anche all'inizio, come la decisione richiama anche un'incompiutezza. Vorrei essere astronomo, filosofo, matematico, pittore, musico, va bene, o farò Leonardo da Vinci, ma siccome sono Leonardo da Vinci sceglierò una di queste cose. Cioè, davvero bisogna accettare l'incompletezza da parte dell'uomo. E l'incompletezza è un dato fondamentale che permette la relazione. L'uomo è essenzialmente incompleto, difatti è maschio o femmina, nessuno dei due è completo. E l'incompletezza è il luogo della relazione, dell'amore, del dono. Quindi per sé l'incompletezza è essenziale all'uomo, purché la viva come luogo di relazione. Mentre noi abbiamo, nel delirio di onnipotenza, c'è l'errore di essere come Dio autosufficiente. Dio invece è l'unico che non è autosufficiente perché è dono per tutti ed è relazione. E c'è sotto un falso modello nell'autosufficienza.
Sì, e poi si connette con l'altra cosa che diceva, cioè il fatto di arrivare. Naturalmente mi pesa tanto più l'essere limitato, perché poi mi pongo anche un problema di rendimento, di reso, di successo. Allora, se ho capito che il successo finale e la pienezza della mia esistenza non dipende da quello che faccio, nel senso di accumulare dei meriti o delle, ecco, così, o dei fatti, allora riesco anche a vivere nel limite, perché nel limite delle cose materiali, diciamo, di questo mondo, perché so che la mia realizzazione, ecco, non è né dovuta né limitata da questo che sto facendo, no? Che non è meritato, cioè non è il prodotto di uno sforzo, di una produzione, appunto, ma mi è dato.
Ancora per tornare sull'argomento in modo più radicale, nulla di ciò che l'uomo fa lo può rendere felice. Faccia anche la cosa più ideale del mondo. Normalmente, per esempio, i grandi artisti sono anche sommamente infelici se non sono risolti ad altro livello. Perché nulla appaga l'uomo di ciò che fa. Ciò che lo appaga è una relazione positiva con gli altri. E la relazione è sempre bisogno e mancanza. Quindi è come si vive il proprio limite, la propria insufficienza radicale che rende felice l'uomo, e non le cose che fa. Un bambino non è felice perché fa così bravo che i genitori lo lodano, questo è un povero infelice. Il bambino felice è quello che coi suoi limiti è contento perché sa che non è distrutto dai suoi limiti, ma è accettato e accolto. I suoi limiti sono vissuti con simpatia. E così ciascuno di noi, ma a qualunque livello. Mentre invece abbiamo il falso modello di una società di produzione dove ti identifichi col tuo prodotto. No, io non mi identifico con i miei prodotti. Non voglio assolutamente. Se no alla fine sono un cumulo di... Ecco. Mi identifico invece sì con le mie relazioni. le mie relazioni diventano la mia identità, le relazioni positive mi costruiscono, le altre mi distruggono e un po' alla volta si cresce. Cioè è l'amore che realizza la persona. Per questo la realizzazione è per i semplici atti, anche per gli altri se hanno questa semplicità di semplificare, cioè tagliare ciò che non serve. E allora anche se vuoi la mia scienza, la mia arte potrà servire come servizio agli altri, ma ciò che mi gratifica è che è relazione agli altri, non perché io ho raggiunto chissà che cosa. Se no quello è pure autocompiacimento, ma sono abbastanza intelligente dell'autocompiacimento non sa che farsene. E c'è tutto qui. È solo quando non ce l'hai che ti puoi pensare che sia utile. Quando ce l'hai dice tutto qui. Ciò che invece gratifica è la relazione, l'accettazione, l'amore. Per esempio il più tipico è che se il figlio identifica la sua felicità, la sua accettazione con le prestazioni che fa, sarà sommamente infelice e poi andrà a farsi curare. Mentre invece la nostra identificazione è con l'accettazione reciproca. Credo questo è il valore su cui decidere. E poi il resto è relativo, si fa quel che. Che tocca fare, ognuno farà qualcosa. Così supponete una banalità, ma quando uno chiede che scelta universitaria deve fare, come non mi interessa, fai quel che ti piace, che ci riesci, va sempre bene. Quel che mi interessa è come lo farai, non so se mi spiego. Perché la tua realizzazione, così il lavoro, non sarà il tipo di lavoro che fai, ma il modo. Poi, chiaro, deve essere un lavoro che ti piace, perché se non ti piace e non ti riesce, allora lo farai male, ma un lavoro che ti piace e ti riesce, poi in che modo lo fai? Ecco, è sul modo che l'uomo si realizza. Qualche altra osservazione qui da destra?
Stavo riflettendo che proprio quando ho preso la decisione del mio fallimento come insegnante, io comincio a vedere che poi ovviamente sono rimasta nell'ambito della scuola prendendo il lavoro che c'era, facendomelo piacere perché si può fare piacere a quel lavoro, e dopo un tanto c'era fuori e adesso sono contenta.
Credo che qui dobbiamo anche davvero aiutarci a una certa resistenza ai falsi modelli, no? che circolano anche senza volerlo, perché sono...
Ma nel lavoro è abbastanza difficile, ci si trova sempre in minoranza, perché nell'ambiente di lavoro quello che conta è chi arriva, e quindi è tutto fatto in quella prospettiva lì. E soltanto in momenti come questi di riflessione e quindi di verifica con la parola, dove poi si scopre che effettivamente su queste cose, altrimenti non so, a volte ci si difende un po' i cosiddetti peccati di omissione, ai quali probabilmente non si dà molta importanza, ma per esempio non prendere una decisione, non prendere una posizione, è un peccato di omissione, che noi, si fa per dire, confessiamo ogni volta prima della messa, ma forse non diamo abbastanza peso. Ma proprio perché in questo modo ci mascheriamo un po', non prendiamo né di qui né di là, vabbè, stiamo a vedere dove va a finire, poi dove si butta la maggioranza ci andiamo, insomma.
Sì, capisco che ogni lavoro ha anche una sua tecnica, una sua arte che è anche da rispettare, come quando scrivi rispetti la grammatica e la sintassi possibilmente. Però sono ancora convinto che quel che scrivo è ancora quel che voglio io e con l'estro che voglio io, pur rispettando certe regole. Credo che anche nel lavoro uno, sì, le regole saranno quelle, ma il contenuto è ancora lui col suo valore, credo. Questo è bello. E viene fuori. Credo almeno, perché se no allora è impossibile lavorare, scusate. Invece no, è possibile. Le regole del gioco sono quelle, le rispetto, ma... Questo gioco può essere giocato da un'altra persona, con un altro stile, e questo si nota, no? Cioè i valori si giocano sempre nel modo in cui si vive anche qualunque lavoro. Per cui uno potrebbe al limite fare anche il Papa e essere cristiano, guardate, portiamo il limite massimo, no? Perché è chiaro che un poveretto lo è un povero Cristo addirittura, ma dico, perché può far bene anche quello come servizio al prossimo?